Bene, continuiamo e concludiamo la lezione sullo sviluppo delle bioraffinerie di seconda generazione per la produzione di bioetanolo. Abbiamo visto la complessità tecnologica del processamento delle biomasse lignocellulosiche, perché è richiesto sia un trattamento di tipo fisico o chimico-fisico per la rottura della membrana cellulare e poi un insieme di enzimi complessi che devono attaccare la cellulosa dalle sue estremità, dal centro, poi i dimeri del glucosio e enzimi in grado di degradare anche l'emicellulosa e la pectina. Quindi, dal punto di vista chimico, enzimatico, tecnologico, molto molto complesso questo processo, che porta poi alla formazione dei monomeri, sia zuccheri a 6 atomi di carbonio che zuccheri a 5 atomi di carbonio, che devono essere poi fermentati per ottenere l'etanolo. Questo processo genera anche dei sottoprodotti e abbiamo visto come i biocarburanti, avendo alla fine un prezzo molto basso, devono essere prodotti a livello delle bioraffinerie associando delle linee tecnologiche produttive per la formazione di altri prodotti che abbiano un valore sul mercato, soprattutto prodotti chimici. Attualmente la lignina, che è il principale sottoprodotto delle bioraffinerie, ma anche dell'industria della carta, della lavorazione della carta, non ha molti impieghi commerciali. Per la maggior parte viene utilizzata, bruciata per ottenere energia, perché la sua struttura è estremamente complessa, è una struttura amorfa, polifenolica, irregolare. Si ottiene dal punto di vista della biosintesi a partire da alcuni precursori, questi alcol, l'alcol paracumarilico, coniferilico e sinapilico, dove vediamo l'elemento caratterizzante è, a parte la catena alchenilica con il gruppo alcolico, il gruppo fenolico. E in natura, soprattutto a livello delle piante, ci sono vari composti fenolici e polifenolici. Beh, noi conosciamo i polifenoli come molecole dotate di attività antiossidante. Tutte queste attività sono legate alla capacità del gruppo fenolico di formare facilmente dei radicali fenossili. Anche in questo caso la chimica della lignina è legata proprio alla reattività del gruppo fenolico. Bene, questi tre elementi strutturali della lignina all'interno del polimero finale formano dei legami eterei o legami carbonio-carbonio. Qui vediamo un modello di lignina, in realtà questo è uno degli infiniti modelli di lignina, perché abbiamo detto appunto la struttura irregolare, dove vediamo i diversi tipi di frammenti che nel momento in cui viene ottenuta la biosintesi creano questa network di legami carbonio e carbonio e legami eterei molto molto complessi. Come avviene la biosintesi della lignina? Viene appunto attraverso reazioni radicaliche. Quindi questo è uno schema della biosintesi della lignina a livello della membrana cellulare secondaria e parte naturalmente dai due aminoacidi aromatici che sono la fenilalanina e la tirosina. Dopo, attraverso dei processi biosintetici che coinvolgono un numero enorme di enzimi ed intermedi, vediamo per esempio l'acido caffeico, che anche questo è un composto fenolico, e tutti i derivati dell'acido cinnamico. Bene, si arriva ai tre building blocks che abbiamo visto prima, che vengono poi polimerizzati con l'intervento di due possibili enzimi. LAC sta per laccasi, POD per perossidasi. Questi sono enzimi delle monossigenasi che catalizzano la formazione di radicali a livello del gruppo fenolico. Ora, questi enzimi, oltre a essere presenti appunto nella parete cellulare e permettere la biosintesi della lignina, sono presenti anche nei cosiddetti white rot fungi. Sono quei funghi che noi troviamo sulle cortecce, qui vedete una foto, e conferiscono a questi funghi la capacità unica di degradare la lignina, per cui appunto questi funghi sono in grado di crescere e nutrirsi sulla superficie delle cortecce. È logico che questi funghi sono poi stati studiati e sfruttati proprio per estrarre questi enzimi, soprattutto le laccasi, perché sono in grado di degradare la lignina. Non solo, ma come vedremo, le laccasi sono tra gli enzimi più usati a livello industriale, ambientale, e vediamo un attimo due parole per capire meglio meccanismo, come funzionano queste laccasi. Laccasi e perossidasi, quindi, sono monoossigenasi che catalizzano la funzione di radicali. Nella sintesi della lignina, quindi, vengono formati i radicali dei building blocks che vengono poi polimerizzati con una cascata radicalica, diciamo, ma analogamente noi possiamo applicare questi enzimi alla lignina per ossidare tramite reazione radicalica appunto le componenti fenoliche della lignina e indurre la sua degradazione. Come funzionano? Quindi le laccasi vengono dette anche blue enzyme, è molto carino in laboratorio, se voi avete una soluzione di laccasi, noi lo usiamo molto spesso in laboratorio, hanno un colore azzurro, quasi cobalto. Perché? Perché contengono degli atomi di rame. Quindi la reazione che catalizzano è praticamente fenolo in presenza di ossigeno, formazione del radicale e acqua. Quindi la bellezza di questi enzimi è che usano l'ossigeno atmosferico come accettore di elettroni, quindi con formazione di acqua. E per questo sono tanto amati, perché noi non abbiamo bisogno di cofattori e il loro meccanismo si basa sulla presenza di quattro atomi di rame all'interno del sito attivo. Vedete questi pallini viola? Sono gli atomi di rame che hanno il compito di trasferire gli elettroni all'interno del sito attivo dell'enzima. Quindi c'è questa reazione di ossidazione, il trasporto di elettroni attraverso questi quattro siti T1, T2, T3 e due siti T2, come vengono chiamati, dove c'è il trasferimento appunto degli elettroni. L'ossigeno viene ridotto ad acqua. Quindi sono delle ossidasi blu multirame e sono in grado di ossidare substrati fenolici, ma siccome sono piuttosto grandi come dimensioni proteiche e ampiamente glicosilati, quindi presentano dei glicani piuttosto grossi sulla superficie, non possono penetrare in profondità nel legno, quindi hanno la possibilità soltanto di aggredire e degradare la parte superficiale del legno, della lignina, e a livello dei gruppi fenolici. Mentre naturalmente, se noi guardiamo un attimo, torniamo indietro, la struttura della lignina è soltanto una minima parte costituita da gruppi fenolici esposti e ossidabili. La maggior parte dei legami sono di tipo carbonio-carbonio o eteri. Allora, a livello tecnologico si è visto che è possibile ovviare a questa limitazione delle laccasi e anche al fatto che hanno un basso potere redox, appunto il potere redox li rende in grado di ossidare il fenolo ma non il legame etereo. Allora, cosa si fa? Si utilizzano in presenza di un mediatore per riuscire ad aggredire anche quella che è la lignina, la frazione della lignina non fenolica. Infatti vediamo meno del 20% della lignina presenta gruppi fenolici. Cos'è un mediatore? In pratica una piccola molecola che può essere di tipo sintetico, e qui vediamo per esempio il radicale tempo, l'acido violurico, l'1-idrossibenzotriazolo, oppure anche molecole di tipo naturale, l'acido caffeico e l'aceto vanillone. Quindi vedete molecole in questo caso dotate di gruppi fenolici. Sono molecole tutte che sono in grado di essere facilmente ossidate dalla laccasi una volta che questi substrati vengono trasformati, entrano a contatto della lignina e operano il processo ossidativo, quindi mediano l'ossidazione tra la laccasi e il substrato non fenolico. Quindi sono tutte molecole che vengono facilmente ossidate a forma radicalica. Questi sono stati fatti innumerevoli studi sulla degradazione della lignina con le laccasi. Non vi dico la complessità chimica, questo è solo un esempio di tutti i possibili sottoprodotti che possiamo avere degradando delle piccole frazioni della lignina. Quindi vedete, molto complesso come pathway ossidativo, con formazioni di gruppi chetonici, acidi carbossilici, aldeidici e così via. Concludendo, lo studio dell'utilizzo della lignina, come vi dicevo, non, in questo momento non è condotto per ottenere dei monomeri utilizzabili dal punto di vista chimico, perché la degradazione appunto è troppo complessa. E, oltretutto sono stati sviluppati dei metodi di ingegneria metabolica per biosintetizzare monomeri aromatici, ma la lignina viene piuttosto studiata per, come filler, come vedremo, per componente di plastiche rinnovabili e per altri impieghi, ma non tanto per una degradazione completa nei suoi monomeri. Due parole invece sulle altre applicazioni tecniche delle laccasi, perché, come dicevo, sono tra gli enzimi più utilizzati nell'industria, sono anche abbastanza economici. In presenza di mediatori chimici sono anche in grado di ossidare la cellulosa a livello dell'alcol primario, quindi si possono ottenere gruppi aldeidici e anche gruppi carbossilici. Uno degli impieghi più comuni a livello industriale delle laccasi, a livello dell'industria tessile, nello scolorimento dei jeans. C'è l'indigo, il colore tipico dei jeans, che viene il cosiddetto denim blu, che è un prodotto naturale, viene applicato alle stoffe, ma noi sappiamo che ci sono infinite sfumature di blu disponibili sul mercato. Una volta queste sfumature di blu venivano ottenute semplicemente con un processo con varichina, quindi venivano sbiancati con prodotti chimici. Attualmente, ormai da decenni, si è visto che è un metodo molto meno aggressivo, che provoca un danneggiamento minore delle fibre, il processo enzimatico che sfrutta proprio le laccasi. Le laccasi vengono applicate a pH basici e provocano lo scolorimento dell'indigo attraverso, per i chimici, ve l'ho riportato qua soltanto a scopo così curiosità, attraverso una chimica estremamente complessa, con una catena di reazioni chimiche molto complesse. La chimica dei coloranti è un settore della chimica industriale estremamente affascinante per chi è interessato poi a approfondire. Non solo, le laccasi vengono usate anche nel settore alimentare. Vi faccio un esempio: per conferire il colore ambrato a certe bevande, oppure all'aceto balsamico, e viene usato appunto per aumentare il tono di colore brunastro per molte bevande, soprattutto in Asia. Bene, parlato a questo punto della parte tecnologica e scientifica, vi racconto quello che è stato il destino delle bioraffinerie di seconda generazione in Italia. Allora, abbiamo detto che c'è stato un decennio in cui gli investimenti a livello mondiale per la produzione degli enzimi che abbiamo visto prima, la selezione, l'ottimizzazione attraverso ingegneria genetica, è stata enorme, uno sforzo a livello europeo, Stati Uniti, Cina, Giappone, enorme. Industrie che hanno investito tantissimo, tantissima energia. La Novozym aveva interi dipartimenti che lavoravano sullo sviluppo di questi enzimi. Alla fine questi enzimi sono stati individuati, ottimizzati e prodotti su scala pilota. Scala pilota vuol dire una scala ridotta, non di dimensioni industriali. E erano rimasti lì nel cassetto, come si suol dire, perché? Perché gli investimenti per sviluppare un processo di questo tipo a livello industriale era enorme. Ricordiamoci che le raffinerie di petrolio non è che sono nate dal niente attraverso la semplice iniziativa privata. Questo tipo di iniziative richiedono delle politiche industriali nazionali o addirittura europee, basate su sgravi fiscali, fondi per lo sviluppo di queste infrastrutture. Sta di fatto che l'Italia è stata la prima a scommettere su questo tipo di impianti, grazie al gruppo Mossi-Ghisolfi. Il gruppo Mossi-Ghisolfi, ecco qua un po' la storia del gruppo Mossi-Ghisolfi, è nato nel 1953, fino a diciamo 2 anni fa era la seconda più grande industria chimica italiana. La prima sapete qual è? Chimici, chi è la più grande industria chimica italiana? Secondo voi? Silenzio. Eh sì, l'ENI, cioè l'ENI, che il braccio chimico dell'ENI si chiama, oh mio Dio, è scritto, ho un attimo di vuoto, Versalis. L'ENI Versalis è l'industria chimica più grande italiana. Il gruppo Mossi-Ghisolfi, gruppo familiare, l'Italia sta in piedi grazie a delle holding familiari stupende che nessuno conosce, ma che hanno una solidità e ampiezza anche di raggio internazionale di azione enorme. Allora, il gruppo Mossi-Ghisolfi in pratica era leader mondiale nella produzione del PET, polietilene tereftalato, quindi packaging, con sedi in tutti i continenti. A un certo momento Guido Ghisolfi, il presidente del gruppo, decise di scommettere nella tecnologia del bioetanolo. Svilupparono una tecnologia proesa, soprattutto focalizzata sul processamento, sul pretrattamento della biomassa. Come biomassa inizialmente usavano l'Arundo Donax. Arundo Donax è semplicemente la canna, quella che trovate anche a Tor Viscosa e lungo tutti i fossati della pianura padana. Cominciarono a sviluppare questo impianto industriale a Tortona, vicino a Tortona, a Crescentino, grazie a una partecipazione del governo italiano e soprattutto Novozym. Fu molto contenta perché nel 2012 trovò chi fosse in grado di applicare i suoi enzimi. Quindi fu stesa una partnership, una joint venture con Novozyme. Novozyme produceva gli enzimi, Mossi Ghisolfi invece costruì gli impianti e fu inaugurato il primo impianto mondiale per la produzione di bioetanolo su scala industriale. In realtà l'impianto che vedete qui aveva scopi dimostrativi. Può sembrare assurdo, ma funzionava così. L'obiettivo della Mossi Ghisolfi, che in questo caso aveva preso il nome di Beta Renewables come impresa, era di vendere licenze della tecnologia. Quindi questo impianto serviva a dimostrare ai possibili clienti che la tecnologia funzionava. In effetti, le licenze sono state vendute in Brasile e in Cecoslovacchia, mi sembra, in Slovacchia. E sta di fatto che a un certo momento la Mossi Ghisolfi si imbarcò in un mega investimento nel Texas. Ecco, vedete qua il citato Corpus Christi, nella produzione di prodotti plastici classici fossili. Questo investimento non so dirvi per quali motivi, ma andò malissimo. Sta di fatto che sarà stati 3 anni fa, io dovevo entrare in aula per fare la stessa lezione di oggi e quindi parlare del gruppo Ghisolfi, eccetera, e il professor Caspa, che forse voi conoscete, mi chiamò al telefonino dicendo: hai visto il giornale? Guido Ghisolfi si è sparato. E non so se avete visto, avete letto su Wikipedia la storia di Raul Gardini, di cui parleremo nella prossima lezione. Comunque c'è questa, diciamo, maledizione sulla chimica rinnovabile italiana, che proprio al momento mi ha scioccato. Allora, c'è stato, la spiegazione è stata che era depresso. Comunque sta di fatto che Guido Ghisolfi, io l'ho conosciuto, era una persona eccezionale, di una sicurezza e anche, diciamo, dava un'idea veramente del tipico capo di impresa. Creò uno shock soprattutto all'interno della ditta e sta di fatto che il gruppo Mossi Ghisolfi è fallito, però essendo un gruppo di strategico per la chimica nazionale, è stato rilevato, vedete, nel 2018 da Versalis. Quindi in questo momento l'impianto di Crescentino è parte del gruppo Versalis. Storia tristissima, naturalmente, e come vi dicevo, in Italia abbiamo avuto tanti visionari, soprattutto sulla chimica rinnovabile, e molti di questi sono finiti male. Vi racconto un attimo come funziona questo impianto di Crescentino. Quindi, uso di biomassa non alimentare, processamento, pretrattamento della biomassa con la tecnologia Proesa, ottenimento di zuccheri fermentali che vengono fermentati, separati dalla lignina. La lignina poi viene usata per produrre energia. L'obiettivo della Mossi Ghisolfi. Questa è una presentazione che ho preso da Sandro Cobror, che era uno dei diciamo capi business development della BioChemTex. Questo era il progetto di abbinare alla produzione di bioetanolo anche una linea per la produzione di chemicals, soprattutto acidi grassi, polioli per la produzione di plastiche, fermentazione a monomeri, quelli di cui ha parlato Alessandro Pellis, come l'acido succinico, adipico, lattico, quindi per arrivare a prodotti plastici che hanno un valore sul mercato sicuramente più alti dei biocarburanti. E poi era stata sviluppata una tecnologia in esclusiva per la conversione della lignina in prodotti chimici aromatici, sempre da utilizzare nel settore delle plastiche. Ecco, quindi questa era l'idea appunto del gruppo Mossi Ghisolfi, che in questo momento è stata presa e viene portata avanti da Leni Versalis. Questa visione naturalmente non può essere sviluppata senza il concorso di una politica industriale europea e nazionale che supporti l'utilizzo di questi biocarburanti. E qui vi riporto alcune diapositive che vi descrivono quella che è la normativa e la strategia europea per la sostituzione progressiva dei carburanti fossili con carburanti su base rinnovabile. E dall'altra parte anche l'Italia ha sviluppato una strategia per la sostituzione dal 2018 dei carburanti fossili con biocarburanti. Quali sono i punti da discutere in questo senso? Allora, innanzitutto, a che punto è la questione della produzione di bioetanolo e di biocarburanti, lasciando perdere il discorso del biodiesel? A livello europeo ci sono tecnologie alternative che sono state sviluppate nel frattempo da alcune multinazionali europee. Quindi diciamo la tecnologia è matura, ci sono alcuni impianti a livello europeo che funzionano con biomassa non food. È logico che queste politiche di supporto fiscale o di contributi nella sviluppo di impianti per le biocarburanti sono legati sempre a livello europeo alla dimostrazione della sostenibilità dei processi produttivi, cioè attraverso dei rigorosi studi di life cycle assessment. E quindi a livello italiano le normative di supporto ai biocarburanti variano sempre un pochino da governo a governo, ogni governo si pone in maniera un po' diversa, vedremo adesso nella successiva lezione che la stessa cosa vale per la questione delle plastiche, soprattutto a livello delle discipline fiscali. Uno dei modi più diretti per supportare un settore produttivo non è tanto quella di fornire dei fondi pubblici diretti, perché questo significherebbe violare una delle regole che esiste a livello europeo, cioè dell'aiuto alle imprese, perché questo viola la competizione, la libera competizione delle imprese sul mercato, quanto piuttosto facilitare l'accesso al mercato dei prodotti attraverso sgravi fiscali o aggravi fiscali dei prodotti che competono. Quindi è noto che i prodotti petroliferi sono ancora oggi supportati da sussidi pubblici attraverso sgravi fiscali. Ora è logico che entrare con dei prodotti bio-based, dei prodotti rinnovabili sul mercato a fronte di un'industria petrolifera che è altamente ottimizzata, con delle infrastrutture che sono esistenti e non necessitano di grandi investimenti, è altamente difficile poter competere in questa maniera. Soltanto a fronte di un cambiamento dei regimi fiscali si può pensare di facilitare il mercato dei combustibili rinnovabili e dei prodotti bio-based in genere. Parleremo naturalmente anche del biogas, che negli ultimi anni ha goduto di grandi agevolazioni fiscali, ma queste sono state un po' sfruttate in maniera furbesca e in questo momento vedremo, sono state bloccate queste agevolazioni per sfavorire l'utilizzo di biomassa alimentare nella produzione di biocarburanti. Qualche domanda su questo argomento, perché poi passiamo all'enorme argomento delle plastiche rinnovabili. Curiosità? Tutto chiaro? Bene. Allora, andiamo quindi a passiamo a quello che è il secondo grande argomento, diciamo, della chimica rinnovabile sostenibile e della bioeconomia a livello industriale, cioè le plastiche rinnovabili. Quindi biocarburanti da una parte, plastiche rinnovabili dall'altra, costituiscono tra i prodotti maggiori di quella che è l'industria bio-based e della bioeconomia industriale. Allora, quando si parla di una plastica rinnovabile, si intende, per essere rinnovabile, una plastica deve essere non soltanto a base di sostanza organica, quindi derivata da CO2, fotosintesi, luce del sole, raggi ultravioletti, quindi produzione di biomassa. Questa biomassa viene utilizzata per produrre un prodotto che deve rientrare nel ciclo biologico, essendo anche biodegradabile e quindi poter essere trasformato dai microrganismi e quindi rientrare nel ciclo biologico. Allora, innanzitutto alcune semplici definizioni. C'è una bella differenza tra polimeri e plastiche. I polimeri sono le macromolecole organiche che sono composte da unità ripetitive, abbiamo visto la cellulosa, la lignina, e mentre le plastiche, che alcune volte vengono dette resine, sono dei materiali complessi formulati attraverso l'uso di polimeri, che possono essere anche di diverso tipo, e normalmente vengono anche addizionati di altri componenti, che additivi come i plastificanti. Si dividono in termoplastici che prendono forma attraverso un processo termico, e i cosiddetti thermosets, cioè quelli che subiscono un processo di crosslinking, e questo processo di crosslinking conferisce la forma in maniera irreversibile. Perché sono nate le plastiche? Le plastiche hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana, perché riescono a sostituire materiali come il legno, il vetro o i metalli, che sono pesanti, con materie estremamente leggere, facilmente lavorabili, ma soprattutto le plastiche hanno avuto un'esplosione perché possono essere prodotte da un numero enorme di monomeri che vengono combinati in maniera diversa dal punto di vista dei legami chimici, e quindi noi possiamo modulare le proprietà del prodotto finito adattandolo alle esigenze, quindi infinita variabilità di strutture chimiche e performance tecnologica finale. Ecco qui un po' il mondo delle plastiche, come abbiamo detto, thermoplastics and thermosets. Troviamo le famiglie principali dei polimeri utilizzati per la formulazione delle plastiche, con le loro sigle che vedremo durante questa lezione, useremo spesso. Sono componenti di tutti i prodotti che noi usiamo quotidianamente. Questo è un glossario che è molto utile nell'interpretazione delle diapo che seguiranno. È noto che la plastica attualmente è sotto il mirino delle politiche, ma anche dell'opinione pubblica, per il suo impatto ambientale e sociale. Perché? Perché l'uso, la produzione della plastica è aumentato in dismisura. Negli ultimi 10 anni è stata prodotta più plastica che in tutto l'ultimo secolo. Nel 2018 sono state prodotte 360 milioni di tonnellate. È logico che di fronte a una quantità così alta di plastica, una parte di questa plastica finirà nell'ambiente, ma soprattutto quello che noi non ci rendiamo conto, che la produzione di tutta questa plastica derivante dal petrolio ha un impatto, quindi anche la parte estrattiva del petrolio e la trasformazione del petrolio ha un enorme impatto ambientale e sociale. Sta di fatto che nel gennaio del 2018 l'Unione Europea ha dichiarato guerra alle plastiche. È stato molto interessante, io in quel periodo facevo parte di un gruppo di studio della Commissione Europea sulla bioeconomia e nel giro di pochi mesi è stata sviluppata tutta la prima fase delle normative europee sulle plastiche. Come gruppo di studio ci hanno chiesto di sviluppare dei documenti in cui analizzavamo il problema e in pochi mesi l'Unione Europea è uscita con delle normative. Delle normative che guardano naturalmente all'impatto ambientale, ma anche a come poter risolvere il problema di un'eccessiva quantità di plastiche sul mercato. A questo punto facciamo 5 minuti di pausa, ci troviamo alle 10:05 per vedere quelle che sono le strategie attuali.